Settimo appuntamento, buongiorno, buonasera. Settimo appuntamento col corso di pedagogia sociale. Ben ritrovati come sempre, spero che tutti voi, i vostri familiari stiano bene. Oggi affrontiamo la prima parte della dispensa, in particolare i capitoli 2 e 3 che riguardano il mondo degli adolescenti. E in particolare la Convenzione dell'89 sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Prima, come mia abitudine, lo sapete, uno sguardo un po' a quello che succede intorno a noi e che direttamente o indirettamente ci riguarda come educatori. E quindi vi propongo oggi due buone notizie, un'esperienza che mi sembra molto bella, che non ho vista ripetuta da nessuna parte, e che ci collega a una delle vicende tragiche di questa epidemia, che è la morte di tanti anziani. Prima le buone notizie. La prima, sembra, sono molto cauto, che arrivi il piano tanto auspicato per aiutare i bambini e gli adolescenti più poveri economicamente, culturalmente, educativamente e chiusi in casa. Sono 1.200.000. 1.200.000, mettetevi in fila, cari giovani, i minorenni che vivono in stato di povertà e che senza neanche più la scuola rischiano di restare completamente abbandonati a se stessi e spesso in casa con famiglie e situazioni a rischio. Vedremo più avanti, la prossima volta, parlando di adolescenti con cerotti e ferite, queste categorie del rischio, dell'abbandono, della marginalità. E per tanti ragazzi e bambini la quarantena cosiddetta rischia di peggiorare situazioni già a rischio. Senza la scuola questi bambini, questi ragazzi sono abbandonati un po' a se stessi. Non tutti hanno la possibilità di seguire le lezioni online e la scuola a distanza, quindi paradossalmente, per tanti è un elemento di facilitazione, ma per tanti altri è un fattore di aumento delle disuguaglianze. Questo non solo nelle famiglie più povere, nel sud, dove non ci sono computer né wifi, ma anche nel nostro territorio, nelle periferie delle grandi città del nord. Finalmente alcuni deputati e senatori, vanno dette non i nomi ma le appartenenze, il Partito Democratico, i 5 Stelle, il Gruppo Misto, hanno chiesto un incontro al Presidente del Consiglio Conte, non so se l'hanno già realizzato, la notizia è di 3 giorni fa, 4 giorni fa, per presentare una serie di proposte che riguardano questa situazione, in particolare uno stanziamento di 500 milioni di euro per poter intervenire efficacemente in queste situazioni. 500 milioni di euro sono tanti, ma è un centesimo, un due centesimo, non ho fatto bene il rapporto percentuale di quello che viene messo a disposizione giustamente del nostro paese. Fra i firmatari di questa proposta vi è la professoressa Vanna Iori, mi piace ricordarlo, l'autrice, la prima firmataria della legge che riguarda gli educatori professionali di qualche anno fa, lei è tuttora deputato con il Partito Democratico, e avere una persona di questo tipo, di questo livello in Parlamento, ci permette, come vedete, di poter parlare delle cose che ci stanno particolarmente a cuore, che è l'educazione, che è l'attenzione, la cura di tutti i bambini e i ragazzi, in particolare di quelli che sono in una situazione di difficoltà. La seconda notizia è qualcosa che invece vi riguarda indirettamente, il tema del servizio civile che mi è molto caro e qui. Anche qui va detto il nome e cognome della persona che ha promosso tutto questo, il ministro Spadafora, di par ministro per le politiche giovanili e per lo sport, e qui, grazie al suo dipartimento, dei 30-35 mila giovani in attivo, cioè che stanno facendo il servizio civile quest'anno, ben 23 mila sono ritornati attivi, sia 14.000 sul campo, cioè continuano la loro attività sul territorio, e 9.000 invece da riposo, da remoto, scusate. di cosa si occupano, la consegna della spesa, i pasti, i farmaci, i libri, la gestione dei servizi informatici, 6.000 rimangono bloccati, ma ricordo sempre 30.000-35.000 giovani su 100.000 richieste. Anche qui il nostro paese purtroppo è deficitario di quello che è un'attenzione necessaria e che non è assolutamente molto costosa rispetto a permettere ai 100.000 giovani di fare questa esperienza importante, in qualche caso fondamentale, della propria vita. Io spero, come sempre, che diventi un'esperienza obbligatoria. Anche in questo caso vedete l'importanza della politica, cioè di chi si occupa del bene pubblico, che siano i bambini in povertà economica ed educativa, che siano i giovani interessati all'esperienza del servizio civile. La politica è il luogo decisionale sia a livello di governo, cioè sia a livello centrale, sia a livello locale. Tra l'altro io mi ricordo bene quanto è bella questa esperienza del servizio civile, perché ho seguito ormai molti anni fa i giovani che prestavano servizio all'interno della provincia di Treviso, ma ve la cito perché questi 150 giovani erano seguiti quell'anno da un gruppo di educatori, erano seguiti a gruppi, c'erano riunioni periodiche, c'erano verifiche, quindi vedete anche quanta flessibilità richiesta agli educatori e quanta preparazione, per occuparsi di tante cose diverse, non in maniera superficiale, ma in maniera approfondita, in maniera competente. Una bella esperienza, stavo accennando, in un paese della provincia di Pordenone, a metà degli anni 90, dove l'assessore all'istruzione si accorge, guardate un po', che stavano scomparendo gli anziani di quel territorio. Anziani in questo caso è riferito alle persone dagli 80 anni in su, uomini e donne, naturalmente, per fatti naturali, non c'era nessuna epidemia in quel periodo. Ed è consapevole questo assessore che la loro mancanza porterà questo paese a perdere un pezzo fondamentale della propria memoria, come stiamo dicendo adesso. Queste persone sono quelle che, nate all'inizio del secolo, del Novecento, hanno conosciuto la Prima Guerra Mondiale, magari da bambini, ma la Seconda forse da soldati o forse anche i loro figli. Hanno conosciuto la ricostruzione del paese, hanno vissuto in un modo che delle relazioni, il modo di alimentarsi, il lavoro, la fatica e anche la povertà, insomma, delle storie, uno direbbe piccole storie, ma sono piccole grandi storie. E quindi viene organizzato un progetto bellissimo che coinvolge le scuole, i ragazzi, gli adolescenti, gli insegnanti, gli educatori delle associazioni, tecnici, esperti di videoripresa. Perché cosa si decide di fare? Si decide, grazie a un gruppo di ragazzi che si rendono disponibili, di raccogliere le testimonianze di tutti gli ultra-ottantenni di questo paese, oltre 100 persone, tramite videoregistrazione delle interviste con telecamera. Non esistevano gli smart, quindi c'erano le telecamere vere e proprie, piccole telecamere. I ragazzi seguirono un corso di formazione per sapere come registrare, come gestire questa situazione totalmente inedita.